Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 4 gennaio del 2026. Come vedete, finite le vacanze, sono ritornato a Roma e d'altronde sono finite in anticipo perché quello che è successo all'una di notte, alle 7 di mattina italiana, scusatemi, in Venezuela, evidentemente oggi non solo è l'apertura di tutti i giornali, ma è una cosa fenomenale, nel senso che è fenomenale da tanti punti di vista. Oggi i giornali nelle prime pagine raccontano la dinamica di questa vicenda militare americana, che devo dire è incredibile perché in 46 secondi, nota il Corriere della Sera, questi uomini della Delta Force sono riusciti a catturare e prelevare senza spargimento di sangue, almeno americano. Immagino che qualcuno a difesa di quella casa ci fosse e che non se l'è passata bene nel difendere Maduro. Sono riusciti a prendere un terribile e cattivissimo dittatore. Poi dopo potremmo anche parlare di tutte le vicende: si fa, non si fa, che cosa sono, che cosa comporterà questa vicenda. Però il punto sostanziale è che dal punto di vista militare hanno fatto vedere, come si dice in termine un po' volgare, le palle agli americani, un dispiegamento militare pazzesco, una capacità tattica incredibile e il successo di un'operazione che non è scontata. Anzi, negli Stati Uniti oggi Secchi dice l'America è l'America, è un pezzo ovviamente molto condivisibile, però se uno andasse e volesse cercare i precedenti, Corriere della Sera ne parla di tanti precedenti, a partire da Allende, che è stato quello che successe dopo Allende con Nixon, che cercò con 10 milioni di euro di scalzare il tentativo socialista in Cile, e poi a Panama il tentativo nell'89 che è durato settimane e settimane di occupazione di un territorio piccolissimo. Insomma, non sempre gli americani riescono a fare blitz come questi. Anzi, noi ricordiamo gli ultimi disastri in Afghanistan, ricordiamo il disastro di Carter, che perse le elezioni alla fine degli anni 70 proprio per quello che successe all'ambasciata iraniana. Insomma, ne ricordiamo di figuracce fatte dagli americani dal punto di vista militare. In questo caso, invece, Trump ha buon gioco nel sostenere, nel mostrare al mondo la faccia militare forte, implacabile del primo esercito, diciamo, del mondo. E questo ovviamente gli fa gioco, dà il senso di quello che è successo ieri. Poi Maduro viene trasportato negli Stati Uniti e devo dire, attraverso questa tipica ipocrisia occidentale, perché vedete, io penso che Maduro sia un terribile e sanguinario, sanguinario. Ieri me l'ha detto bene Baldo Sanso, che è un profugo venezuelano che oggi vive in Italia. Ragazzi, probabilmente ha fatto più morti di quanti ne abbia fatto Pinochet, eppure oggi i giornali, i commentatori e la sinistra fischiettano riguardo a questa terribile dominazione chavista e poi di Maduro del Venezuela, e 8 milioni che sono scappati su 28 milioni che oggi vivono in Venezuela, un venezuelano su due in povertà. Parliamo di uno dei paesi, ne parlano oggi i giornali, che ha riserve petrolifere superiori a quelle di tutto il mondo, di cui sono estraibili, le solo estraibili, che in modo prudenziale vengono definite il 20% delle riserve, rappresenta una potenza petrolifera superiore a quella dell'Arabia Saudita. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un paese ricchissimo, e mi diverte molto che tutti commentino il fatto che gli americani hanno fatto questa battaglia non certo per il narcotraffico, e lo condivido, ma per mettere le mani sul petrolio. Ma il punto sostanziale è che c'è l'altra faccia della medaglia. Mi dovete spiegare oggi che le mani gli americani non hanno messe sul petrolio, ma le ha messe Maduro. Mi spiegate per favore come stanno andando le economie, le ricchezze e le famiglie venezuelane? No, perché questa è una cosa che manca. Cioè, si dice l'America è interessata al petrolio, cattivi, colonialisti, sfruttatori. Gli americani saranno anche sfruttatori, ma per il popolo venezuelano, che quel petrolio gli appartiene perché vivono sulla terra di quel petrolio, questo petrolio che cosa gli sta rendendo? Zero, li sta rendendo morti di fame. I venezuelani scappano, forniscono il petrolio gratis ai cubani e tengono un regime che crollerà nelle prossime settimane. Danno il petrolio ai cinesi e ai russi. Insomma, stiamo parlando di una vicenda sulla quale si vede sempre il bicchiere, diciamo, mezzo antitrampiano. E si dice, eh sì, questi sfruttatori degli americani. Sì, gli americani saranno pure degli sfruttatori e faranno i cazzi loro, questo è poco ma sicuro. Ma mi dovete spiegare cosa è successo quando gli americani cazzi loro non se li sono fatti, ma se li sono fatti i dittatori venezuelani, che cosa ha portato a Venezuela? Morte, fame, disagio e controllo. Ma ragazzi, è una cosa pazzesca. E questo ragionamento non lo troverete, perché non c'è uno che oggi mi scriva, francamente, dal punto di vista economico, beh, insomma, che cosa è successo? Cosa ha reso questo petrolio? Questo Maduro che tanto amiamo, quanto ha sfruttato in quelle risorse che gli americani dicono che vogliono sfruttare loro? In realtà gli americani, anzi, con molta minore ipocrisia, stanno facendo capire ai venezuelani che la gestione dittatoriale di quelle risorse non ha portato nulla a quei cittadini, ma l'ha portati ai cubani, al regime cubano, al regime cinese, al regime russo. Beh, insomma, è una cosa talmente lampante che forse era troppo facile scriverla e oggi di fatto non la leggiamo da nessun'altra parte. 800.000 barili di petrolio venduti, si fa per dire, ma in realtà più che altro mandati agli amici. Rampini dice: il successo militare che può trasformarsi in un disastro internazionale, perché su questo la frase chiave, l'ultima che ha detto Trump durante la conferenza stampa di ieri, e cioè che il Venezuela diventerà sostanzialmente un protettorato. E questo non sarà facile per gli americani giustificare questa idea di gestire un paese terzo, e questo obiettivamente condivido con Rampini. Però Rampini vede anche il rischio che la divisione di sfere di influenza, perché il secondo grande tema di politica internazionale è questo, così come gli americani hanno il via libera nel poter gestire il loro cortile di casa, cioè quello che loro sostengono dalla dottrina Monroe dal 1800 ad oggi, il loro cortile di casa. Beh, insomma, quello che loro sostengono di fare in Sud America potrebbero fare i russi in Ucraina con Kiev e i cinesi con Taiwan. Gran parte di chi denuncia la violazione del diritto internazionale dopo il 7 ottobre diceva che era un atto di resistenza che non veniva dal nulla. Bravissimo. È molto interessante quello che sta dicendo, per esempio, in questo momento Howard Rourke. Rourke è un cognome che ricorda un grandissimo personaggio di Ayn Rand. E questa valutazione, comunque, è una valutazione che non possiamo sciogliere in questa zuppa, però che è, diciamo, sottotono. Cosa farà adesso la Cina con Taiwan se gli americani possono prendersi in Venezuela? Cosa farà la Russia con Kiev se gli americani si possono prendere Caracas? Ecco, queste domande ovviamente circolano un po' su tutti i giornali. Cerno e Fiamma Nierenstein hanno un approccio un po' diverso sul giornale, molto interessante, perché vedono un legame che c'è stato storicamente da Maduro in poi tra la Jihad, tra Hamas, tra i fondamentalisti islamici e il Venezuela. E quindi la prendono da un altro punto di vista, come grande vittoria dell'Occidente che ha scardinato questa alleanza antioccidentale. Quindi God bless America, dice Cerno, perché avete rotto il più grande nemico che oggi esista. È una motivazione, diciamo, geopolitica diversa, quella che individua Cerno, molto interessante e molto particolare. Travaglio non usa mezzi termini e dice che l'attacco è criminale e terroristico. Dice anche che, e qui un po' comprendete il bias del fatto. Dice: beh, insomma, in realtà riesce a piazzarlo perché non riesce a farne a meno. Pensa se governasse, come sarebbe, diciamo, l'intraprendenza e lo schienadirittismo del fatto, come nel 2019, che Conte fu uno dei pochi a non riconoscere il governo del golpista Guaidó, che all'epoca sosteneva di aver visto le elezioni presidenziali proprio contro Maduro. Ecco, ricordare così, senza che c'entrasse assolutamente una ceppa, il fatto che nel 2019 Conte, che governa, è stato così bravo nel riconoscere Venezuela, dà il tono di quelle che sono le critiche all'operazione politica in Italia, all'operazione di Trump, che arrivano dall'ANPI, mettitici insieme, Landini, mettitici insieme, il Movimento 5 Stelle, andiamo bene, e i comunisti. Perché dice: la verità, piangono il loro eroe e caudillo. Perché l'altra cosa incredibile è che questi partiti fanno finta di non vedere quello che Maduro rappresenta per i venezuelani, gli stessi venezuelani che sono oppressi da una dittatura terribile. E quando vedi le storie del Movimento 5 Stelle, allora un po' capisci da chi siamo stati governati e da chi potremmo essere governati, posto che ancora rappresentano quel 13-14% dell'elettorato italiano. Vi segnalo anche che nel passato ci furono tantissimi scandali, scandaletti, rumors, li utilizzo come utilizzerebbero quelli del Movimento 5 Stelle queste informazioni contro i loro avversari politici, tanti rumors di finanziamenti che arrivarono proprio dal Venezuela a Beppe Grillo. Oggi non ne trovo traccia sui giornali, sarebbe interessante rispolverare quelle carte, perché se tu fai il puro, i grillini, quelli dei finanziamenti, quelli degli stati esteri, beh, insomma, io che sono un po' più laico, chi se ne frega, però se tu fai il puro, il rischio che qualcuno sia più puro di te e che ti epuri c'è sempre. Quindi i legami tra i grillini e i venezuelani di Chavez forse converrebbe riprenderli. Vediamo che altri commenti stiano arrivando perché ho altre cose. Mandiamo a Trump l'indirizzo preciso dei dittatori di Bruxelles. Paolo Merlo, propaganda di sinistra pro Maduro, sempre alla ricerca di voti ignoranti. I comunistoni, che altro vedo? Ave, AVS, potere al popolo, stanno portando una valanga di voti alla destra. Penso anch'io che ci sia questo loro, diciamo, tentativo, anche se inconsapevole. Belpietro inoltre ricorda come la questione fondamentale, che però preoccupa anche le persone, diciamo, che hanno un certo senso delle cose, che non sono dei trinariciuti trampiani, beh, insomma, il precedente di andare e fare un blitz di questo tipo, inventandosi la vicenda del narcotraffico, beh, insomma, uno potrebbe storcere il naso. Però Belpietro dice, beh, chi è che storse il naso, si può dire, quando, ad esempio, Sarkozy fece, iniziò a bombardare la Libia e poi uccise Gheddafi. È anche vero che in quel caso Sarkozy, anche se in maniera molto tardiva, iniziò e partì per primo e poi cercò il consenso internazionale. Cioè una specie di, come possiamo dire, tentativo di indorare quella terribile pillola libica, un po' diverso rispetto a quello di Trump, che se ne fotte, sbaglia e solo, senza avere nessun... spero che mi possiate riprendere. Voglio dire, il tema fondamentale è che mi fa incazzare questa tecnologia che non riesco a dominare fino in fondo. Però comunque, quando Sarkozy attaccò, cercò una specie di aiuto internazionale. C'è ovviamente poi tutto lo scenario geopolitico qua, me lo racconta uno di voi, eccolo qua. La Ottolini, adesso il tema dell'Iran, anche perché un'altra cosa che si tende a dimenticare di Trump è che quando dice una cosa, anche se lo prendiamo tutti per pazzo, alla fine più o meno la fa. Il blitz doveva essere fatto 4 giorni fa, poi c'è stato brutto tempo e l'ha fatto quando il tempo era buono per la Delta Force. La stessa cosa vale per l'Iran, lui lo fece completamente segreto, vi ricorderete l'attacco alle centrali nucleari, e nei giorni scorsi ha detto che se la grande protesta in Iran, che oggi è ancora sui giornali, e anche se nelle pagine più in là, ma che è una protesta che nasce dal disagio economico pazzesco, questa non è più una protesta soltanto per i diritti civili, ma è per il pane che manca o che è diventato molto caro. Allora, il punto fondamentale è che Trump ha detto: se gli ayatollah minacceranno o uccideranno i manifestanti o bloccheranno le manifestazioni, interverrò anche là. L'Iran non è esattamente come intervenire in Venezuela, però obiettivamente, anche per quelli che considerano Maduro, come considero io, un pericolosissimo criminale, quelli che pensano che Maduro sia bene che non governi più i venezuelani, anche se la transizione vedremo come verrà fatta. Beh, insomma, questo precedente che si interviene e si rapina o si arresta e si porta in un tribunale federale per poi giudicarlo, beh, insomma, fa un po' sorridere. Ecco, mettiamoci. Allora, è vero che oggi tutti i giornali dicono il diritto internazionale quante volte è stato violato, però comunque, insomma, un precedente questo qui lo è sicuramente, anche se è un precedente che poi voglio vedere. se la Cina dovesse invadere Taiwan e se, come possiamo dire, Putin dovesse invadere Lettonia, Lituania ed Estonia, se veramente potrebbe essere tenuto in stretta considerazione dallo stesso Trump a favore di questi paesi eventualmente invasori. L'Europa più o meno divisa sui giudizi, la Meloni è criticata perché dice una cosa secondo me molto ragionevole, cioè dice vabbè, questa si è trattata di legittima difesa, forza la sua amicizia con Trump, ma ha uno stand, diciamo, filo occidentale che comprendo perfettamente. Ieri peraltro ci sono tutte le foto di Giorgia Meloni perché guidava una Mini rossa ed era andata a farsi una vacanzetta a Madrid da Abascal, foto di rito di Abascal, la moglie, la figlia di Abascal e la Meloni, leader di Vox in Spagna, e quindi weekend spagnolo della Meloni, che continua ad avere in Spagna un ottimo rapporto con tutti tranne che con Sanchez, che forse rispetto a Trump è stato il più duro rispetto a questo blitz in Venezuela. Secondo grande notizia di giornata, ma vi dico la verità che qui purtroppo il problema è che ogni giorno l'unica cosa che avviene è la conta dei morti, è la strage di Cronsusser, cioè la discoteca in cui un quarto italiano questa mattina risulta morto. I primi tre morti italiani sono stati certificati ieri sera. Potete immaginare che sui giornali ci sono le ricostruzioni di tutte le cose che non hanno funzionato e che non avrebbero dovuto funzionare, però devo dire la verità che la cosa più chiara che si capisce oggi sulla cronaca di, mi sembra, della Repubblica è soltanto una. Parliamoci chiaro, quella non era una discoteca e veniva usata come una discoteca. Quando tu entri in una discoteca, beh, hai dei sistemi antincendio, hai delle persone addette alla sicurezza, hai una prevenzione dei rischi, hai delle uscite di sicurezza, sai che ci sono 300 persone sudate e accalorate che si mettono a ballare una attaccata alle altre. Quando sei in un bar non hai quella condizione e quindi il bar non deve avere previsioni di sicurezza simili a quelle della discoteca. Non voglio rendere semplice una cosa complessa, ma lì stavano ballando in un sottoscala 200 persone, 150 persone, qualcuno dice 300 persone, e lì obiettivamente il tema fondamentale è che quello era un bar e non una discoteca. Allora uno può dire è colpa dei due cattivi imprenditori che hanno fatto la ristrutturazione fatta male perché hanno messo i pannelli fotoassorbenti direttamente loro senza rivolgersi a un'azienda, cosa che leggo oggi sui giornali, hanno non hanno formato le persone. Ma il punto sostanziale, ma il comune di Cran, visto che non stiamo parlando della metropoli ma stiamo parlando di una piccola cittadina in cui i posti in cui si va a ballare saranno due o tre e la Constellation era il più famoso di loro, il comune di Cran che faceva? Dormiva? I vigili di Cran dormivano? I vigili del fuoco di Cron dormivano? Cioè con la stessa identica solerzia in cui il poliziotto, se becca un italiano che va 3 chilometri in più nelle loro strade, ti fa la foto e ti rincorre fino al Mozambico per farsi pagare la multa in funzione del tuo reddito, mi chiedo, questa rigidità mostruosa, questo rispetto delle regole, questo controllo sociale per cui se prendi il sacco rosso dell'immondizia in Svizzera e ci metti dentro delle cose che non vanno ti beccano? Beh, non beccano una discoteca, la più famosa di Cron, che non doveva essere discoteca ma bar? Beh, insomma, qualche dubbio ce l'abbia, ce l'ho. Indagheranno ovviamente i proprietari, ma forse qua da indagare sarebbero anche e soprattutto quelli che avrebbero dovuto controllare. Cosa dice Franca? Ho letto che i vigili nei paesini svizzeri sono solo volontari. Ma sì, può essere che siano solo volontari i vigili. Il punto sostanziale è che qua ad essere davvero colpevoli sono anche coloro che dovevano controllare. Vi segnalo un'ultima notizia di Luca Fazzo, perché è una storia pazzesca, di questo Bellavia. E voi direte, ma chi è Bellavia? Era il consulente di una serie di procure anche distrettuali antimafia, quindi un signore commercialista che faceva delle consulenze commerciali, commerciali nel senso su questioni finanziarie delle procure più importanti d'Italia, che denuncia una propria assistente che dopo 17 anni se ne va via da lui e si porta via, dice, milioni di file. Questo signor Bellavia era anche uno che veniva intervistato spesso da Report per spiegare loro come girava il mondo su delle inchieste molto delicate. In un appunto che non è firmato da Bellavia ma che è agli atti della procura dopo la denuncia di Bellavia della scomparsa dei file perché se ne va via la sua assistente, succede che si vedono nomi di persone che erano in possesso di Bellavia e che la sua assistente si era trafugata. Ma il problema problema non è solo l'assistente che trafuga queste cose da Bellavia, ma che Bellavia aveva un botto di dossier su molte persone politiche, guarda caso tutte quelle che poi sono state, dice Fazio, attenzionate dalle inchieste di Report, tra cui di sinistra c'erano solo Renzi e D'Alema, che sono gli unici due a cui Report ha dedicato delle puntate. Il non detto di questa storia è che Bellavia da una parte era consulente delle procure per anni, dall'altra parte faceva le interviste al Report e c'era un po' di osmosi nelle informazioni che aveva tra le procure e il Report. Perché, dice Fazio? Perché in realtà con l'altro occhio si occupava di Report. Direi che non devo sfidare più la tecnologia. Noi ci vediamo domani sera per Quarta Repubblica, perché oggi è tutto traballante e quindi lunedì riprendo anche a fare 10 minuti, quindi si rivà nel tour de force. Oggi linea 56K, in realtà a vagabondi Camenoi, in realtà non sono a 56K ma dovrebbe essere addirittura a 1080, ma ho collegato una telecamera Osmo che dovrebbe dare un'immagine molto più bella, ma questa telecamera collegata al mio Surface, quindi ve l'ho dette tutte, sta creando qualche problema di connessione superiore al voluto. Ripartenza 12 febbraio a Milano, ci sono ancora biglietti per chi di voi volesse prenotarsi, però fate presto, perché tra qua e la fine di gennaio temo che i nostri 2000 posti saranno tutti completati, mi sembra siamo a 1800 già ora, quindi mancano ancora 200 biglietti da poter dare ai nostri, cioè sia la mattina sia il pomeriggio. Se non l'avete fatto, guardate che io non smetto mai, bisogna comprare, bisogna andare a prendersi l'inferno pieno di buone intenzioni, che è il senso di quello che noi raccontiamo su questa zuppa negli ultimi anni. Ciao.